Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Perché nel 1960 i giornali scrivevano che agli inglesi non sono piaciute per nulla le canzoni del nostro Festival di Sanremo? La risposta ve la darò dopo, ma nel frattempo vi do il benvenuto, cari amici, a questa nuova puntata di Confidenziale. La nostra rassegna stampa del passato andrà appunto dietro le quinte del 1960. Vi racconteremo quello che succedeva in Italia e nel mondo. Iniziamo la trasmissione facendovi ascoltare questo motivo che nel 1960 canticchiavano tutti quanti.
Ho salito e disceso le scale di 100 palazzi, ho bussato ed atteso le porte di 100 indirizzi, e niente, 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 mai niente per me. Ma un giorno tra la folla ho visto te. È vero, è vero, è vero, è vero, è vero. È vero, amore, è vero, esistono gli angeli. È vero, amore, è vero, io credo in miracoli. Ognuno mi stende la mano, ognuno mi offre una rosa. Le strade, la folla, ogni cosa è bella con te. È vero, amore, è vero, mi sento rivivere. Il mare, il cielo, il sole, è tutta una musica. Ho l'anima piena di luce, io amo, io sono felice. È vero, un miracolo, è vero, amore, sei tu. In un giorno di nebbia al mio cuore hai messo le ali. Dalla vita non voglio più niente, io voglio te sola. Ho tutto, 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 ho tutto con te. Il mondo con un bacio hai dato a me. È vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Rivivere il mare, il cielo, il sole, è tutta una musica. Ho l'anima piena di luce, io amo, io sono felice. È vero, un miracolo, è vero, amore, sei tu.
Nel 1960 la cantante e danzatrice cubana Abby Lane è tornata in Italia dopo alcuni mesi di lontananza per partecipare al film Il mio amico Dottor Jekyll assieme a Ugo Tognazzi, Carlo Croccolo e Ennio Girolami. Le cronache dicono che la diva è scesa all'aeroporto di Ciampino, bella più che mai, accompagnata dal marito, il direttore d'orchestra Javier Cugat e dall'inseparabile cagnetto di razza Chihuahua che la bella Abby Lane è solita circondare di materne premure. I due coniugi, dopo aver smentito ogni diceria circa un presunto raffreddamento dei loro rapporti, hanno confermato che apriranno presto un locale nel centro di Roma.
Abby Lane with my man. Abby Lane with the man.
It cost me a lot, but not much on looks, no hero out of books, my man. Two or three girls has he that he likes as well as me, but I love him, I don't know why I should. He isn't good, he isn't true, he beat me too. What can I do? Oh, my man, I love him so, he'll never know. Oh, my life is such despair, but I don't care. When he takes me in his arms, the world is bright, all right. What's the difference if I say go away when I know that I'll be back on my knees one day? Whatever my man is, I am his forevermore. What's the difference if I say I'll go away when I know that I'll be back on my knees one day? Whatever my man is, I am his forevermore.
Uno dei cantanti dell'anno è senz'altro Joe Sentieri, che pubblica il 45 giri. Sul lato A c'è Quando viene la sera e sul lato B c'è È mezzanotte, le due canzoni che ha presentato al Festival di Sanremo. E la stampa musicale del 1960 dice È mezzanotte quasi per tutti, ma non certo per Joe Sentieri, il quale a Sanremo ha visto spuntare definitivamente il sole del suo successo. Il rosso cantante genovese ha letteralmente trascinato il pubblico con l'eccezionale dinamismo delle sue apparizioni, anche se non sempre ha lasciato campo libero alla sostanza musicale. Ma nel disco a 45 giri i salti non si vedono e Sentieri può farsi apprezzare solo come cantante sicuro e musicale. È un disco destinato ad avere successo, dice la stampa musicale, e di questo siamo lieti, poiché Sentieri il successo se l'è meritato dopo tanti anni di lavoro oscuro.
La 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 la. È mezzanotte, diamoci un bacio e ritorniamo passo passo verso casa. Io t'accompagno, tu m'accompagni, mentre le stelle ci stanno a guardare senza parlare. È mezzanotte, quasi per tutti, ma il nostro cielo è chiaro come a mezzogiorno. Anima mia, anima mia, stammi vicino, vicino così, dimmi di sì. Mi sognerai, ti sognerò, dopo di te nessuno al mondo io bacerò. Ti voglio bene, sei la mia vita, l'unico amore, ti giuro, ti giuro, ti giuro sei tu. È mezzanotte, anzi lo era, tra un bacio e l'altro ormai rintoccano le due, ma non importa, io sono felice, voglio restare abbracciato con te fino alle tre. La 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 la. Quasi per tutti, ma il nostro cielo è chiaro come a mezzogiorno. Anima mia, stammi vicino, vicino così, dimmi di sì, mi
sognerai, ti sognerò. Dopo di te nessuno al mondo io bacerò. Ti voglio bene e sei la mia vita, l'unico amore, ti giuro, ti giuro, ti giuro sei tu. È mezzanotte, anzi lo era, tra un bacio e l'altro ormai rintoccano le due. Ma non importa, io sono felice, voglio restare abbracciato con te fino alle tre. È mezzanotte, tutto va bene, voglio restare abbracciato con te fino alle tre. La 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 la.
E questo era Joe Sentieri, ma il suo successo al Festival di Sanremo, al terzo posto con Quando Vien la Sera, è condiviso con Vilma De Angelis. La stampa musicale dice che al Festival la De Angelis è stata l'unica donna ad inserirsi nel ristretto gruppo dei vincitori. La giovane cantante milanese meritava questa soddisfazione perché, avendo a sua disposizione una canzone allegra, quale Quando Vien la Sera, ha resistito alla tentazione di mettersi sullo stesso piano del suo partner Joe Sentieri, interpretando invece con quella dolcezza che il pubblico ha cominciato ad apprezzare il brano. Oltretutto, il successo di Vilma dimostra che il pubblico non vuole soltanto gli urli, ma si interessa ancora alle belle melodie e alle voci che gliele sanno porgere in maniera moderna. E allora, in maniera moderna, stile 1960, Vilma De Angelis, porgici la tua versione di Quando Vien la Sera.
La 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 la. Quando vien la sera, vieni, vieni, son qua, son qua, son qua, solo per te. Vieni, vieni qui, vieni, vieni qui, siamo vicinissimi. Quando cala il sole, la luna fa, tu non puoi mai. Mentre baci me, mentre bacio te, lascia che ci guardino. Per gli innamorati questa è l'ora di sognare. Vieni, vieni qui, vieni, vieni qui, siamo vicinissimi. Sotto braccio a me, sotto braccio a te, sembra di volare. Quando viene la sera, sembra di volare quando vien la sera. Vieni, vieni, son qua, son qua, son qua, solo per te, per te, per te.
Dunque, amici miei, parliamo un attimo di televisione. Dovete sapere che io, sfogliando Sorrisi e Canzoni, sfogliando Settimana Radio TV o anche il TV Radio Corriere di quel 1960, ho potuto constatare che aveva un grande successo il giallo in TV, in tutte le sue sfaccettature. Le sfaccettature erano i telefilm di Perry Mason, le serie di Alfred Hitchcock e il fortunato programma Giallo Club. Allora c'è un giornalista che si chiamava Arturo Antinori che si chiede come mai il mistero del giallo affascina tutti quanti e dà le sue impressioni. Dice: a nostro avviso non poteva essere diversamente, perché negli ultimi 50 anni la letteratura gialla ha avuto nella storia del costume la stessa importanza e la stessa funzione di quella che era stata esercitata da Victor Hugo e da Balzac nel secolo scorso, e non si pensi che i nomi dei due celebri scrittori francesi siano troppo grossi per un paragone. Potremmo aggiungere anche che spetta al giallo oggi di continuare le avventure iniziate da Omero nell'antica Ellade ed in fin dei conti proseguire e perseguire attraverso i secoli queste avventure, dalla poetica cavalleria di un Ariosto fino al drammone del Manzoni, addirittura. Il classico della letteratura italiana che, giudicato alla fredda luce delle analisi di oggi, è benissimo paragonabile ad un polpettone fumettistico in cui il fattaccio fa da sfondo costante all'eroe. Il giallo mantiene intatti i requisiti che hanno dato la celebrità ai suoi predecessori, dice Arturo Antinori. I buoni da una parte, i cattivi dall'altra. L'eroe sta nel mezzo, sempre pronto a buttarsi nella mischia e sempre vincitore. Il tutto condito anche con un po' di sensualità, di vigliaccheria, di masochismo e di mistero. Gli eroi dei moderni gialli sono un compromesso fra la personalità di Achille e quella di Ulisse, imbattibili come il primo, furbi come il secondo, con un po' di temperamento guascone alla D'Artagnan e un po' di vigliaccheria alla Sancho Pancia, un po' di idealismo alla Don Quixote e un po' di brutalità primordiale alla Polifemo. Quindi a chi non piacerebbe? Mettendo tutti questi elementi in uno shaker ed agitando bene, esce un cocktail assai simile a quello che la letteratura ci sforna ogni giorno in centinaia di migliaia di copie.
Confidenziale.
Quest'amore è tutto il mio tormento, non partire. Forse tu, vai lontano per cercarlo mio, vuoi lasciarmi senza dirmi addio, forse tu. Perché non sai che l'amore è una fiamma che brucia e divampa nel cuore, e la sua febbre distrugge e divora chi sol crede ancora nell'amore. Non partir, non partir, tu non sai quanto mi fai soffrire. Lentamente mi vedrai morire, non partire.
non sai che l'amore è una fiamma che brucia, divampa nel cuore, e la sua febbre distrugge e divora chi sol crede ancora nell'amore. Non partire, non partire, tu non sai quanto mi fai soffrire, lentamente mi vedrai morire. Non partire, non partire, domani mi vedi, non partire.
Si parla anche di musica lirica nelle cronache del 1960, infatti si dice che la stagione lirica al Massimo di Palermo, iniziatasi con il Macbeth, protagonizzato da Laila Genser, Giuseppe Taddei, Stefania Malagù e Ferruccio Mazzoli, vedrà anche una singolare realizzazione della Passione secondo San Matteo di Bach e si concluderà con una trasferta al Festival di Wiesbaden. Ma nel frattempo io voglio anche raccontarvi qualcosa della pubblicità. Gli annunci pubblicitari del 60 sono molto interessanti perché ci sono tante cose che oggi non esistono più. Per esempio, non so se esista ancora il Callifugo liquido alpino. La pubblicità diceva che è indolore, estirpa calli, duroni, occhi di pernice e porri, è in vendita presso tutte le farmacie. E la reclame avverte: guardatevi dalle contraffazioni. Poi c'è un'altra reclame che dice: mamme, fidanzate, signorine, diventerete sarte provette e riceverete gratis 4 tagli di tessuto, il manichino e l'attrezzatura, seguendo da casa vostra il moderno corso pratico di taglio e cucito e confezione svolto per corrispondenza. Richiedetelo subito alla scuola Taglio Alta Moda di Torino in via Roccaforte Forte 9 Rosso. Poi c'erano anche le pillole lassative ai cardi, queste non le avevo mai sentite. E poi c'è un'altra pubblicità che dice: volete eseguire a domicilio nelle ore libere un lavoro dilettevole in plastico ornamentale con fotolito? Potete realizzare un ottimo guadagno settimanale. Chiedete informazioni gratuite alla ditta Napoli in via Giunchiglia 51 Roma.
Fermatemi, tenitemi, calmatemi perché guaglio. Io non ragiono più. Uè, 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 uè. Caccio vista la femmina, e che femmina, sento cose che fa, di fu, di fa, uè, 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 uè. È una cosa fantastica, tutta Napoli, sa volesse passare. Capillo nero vuole mare da caspiglia, vesta blu, una bocca rossa come fuoco, 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 bruciamo tu. Uè, 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 uè. Faccio vista una femmina, e che femmina, fatta apposta per me. Ma sta femmina, io non saccio chi è. Guardandola, una musica, tu sienta attorno a te chi è. È bella come che... Caspiglia, vesta blu, una bocca rossa come fuoco, fuoco. fuoco, fuoco, bruciamo tu. Uè, 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 uè. Ha già visto una femmina, e che femmina, fatta apposta per me. Ma sta femmina, io non saccio chi è, io ma voglio vasare, io ma voglio sposare. Uè, uè.
All'inizio del 1960 tutti i settimanali italiani, ma anche i quotidiani, parlano della morte del divo musicale Fred Buscaglione, che se ne va troppo presto, e c'è un articolo di Nino Sanzio che dice nel febbraio di quell'anno: ora che il dolore suscitato dalla repentina fine si è placato in un meno stravolto rimpianto e la prospettiva che tutto scolora ha tolto alla penna gran parte delle intemperanze del luogo comune, è lecito dire che la scomparsa di Fred Buscaglione è ben più grave di quanto potesse apparire nell'attimo in cui la mano del destino, materializzata in quell'inesorabile autocarro che saliva la leggera erta di Viale Rossini nel quartiere della Dolce Vita, si abbatté sul cantante autore per stritolarlo. In un paese dove la poesia non è di casa e il conformismo detta legge, non c'era posto per Fred, non c'era posto per l'umorismo, nero o giallo o rosa che fosse. Non c'era posto per chi tentasse di giungere al successo attraverso strade che non fossero quelle obbligate dei festival e delle potenti congreghe editoriali, alle quali ultime non importa un bel nulla se siano le nuvole a cercare un po' di sole o viceversa, purché chi abbia a cantare quelle insulsaggini sia il divo, urlatore o melodico, che il pubblico in quel momento predilige. Non c'era posto per chi alla irosa domanda posta dagli autori: forse dovremmo scrivere come Libero Bovio o come Jacques Prévert, avesse risposto: ebbene, quale danno se ne avrebbe? Il fatto è che, per quanto si mastichi il nome di questo Prévert, i versi delle nostre canzoni continuano ad essere sempre più rozzi e sempre più elementari, umoristici spesso, ma involontariamente. Fabbricate in serie, molte canzoni ricordano musicalmente vecchi motivi. Non dovrebbe essere difficile per chi ha familiarità col repertorio scoprirne gli ascendenti. Si scomodano persino Lear e Puccini. Ma per guastarli, naturalmente. In questa sagra del cattivo gusto arrivava non invitato un vero poeta. Era quello del whisky facile, era Fred Buscaglione. Fred avrebbe messo in parodia anche il suo funerale se gli fosse venuto l'estro. Pensate alla scena di quell'autobus fuori servizio che lo trasporta sobbalzando, unico passeggero, verso la morte in un'alba gelida di febbraio. Che pezzo di classe ne sarebbe uscito fuori e quanti applausi ne avrebbe ricevuto dal suo pubblico? Un pubblico che non era solo dei giovanissimi avidi bevitori di jukebox, ma anche di certi signori, ormai con la pancia, che all'udire quelle storie un po' macabre riandavano con il ricordo agli anni della giovinezza, del Charleston, dell'angelo azzurro, ad un tempo, insomma, in cui il peccato era proprio peccato e non quello artificiale, costruito dai fotoreporter e dagli uffici stampa per i rotocalchi di oggi.
Che bambola!
Mi trovavo per la strada circa all'1:33 l'altra notte, mentre uscivo dal mio solito caffè, quando incrocio un bel mammifero modello 103. Che bambola! Riempiva un bel vestito di magnifico lamè. Era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è. Che spettacolo! Le gambe un po' rotendo, credi a me. Che bambola! Ehi, 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 le grido, piccola! Dai, 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 non farla stupida! Sai, 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 io son volubile. Se non mi baci subito, tu perdi un'occasione. Lei si volta, poi mi squadra come fossi uno straccio. Poi si mette bene in guardia come Rocky, il gran campion. Finta il destro e di sinistro, lei mi incolla d'un lampion. Che sventola! spaventatissima, lì per lì diventa pallida, poi allarmatissima, abbraccia per sorreggermi, le faccio con passion, sai com'è, ci penso sopra e poi decido che mi va. Faccio ancora lo svenuto, quella bozza e sai che fa, implorandomi e piangendo, un bel bacio lei mi dà. Che bambola!
Ma sapete che nel 1960 arriva, con abbastanza ritardo rispetto a tutti gli altri paesi, la TV in Jugoslavia. Dicono che ci sono poche ore alla settimana di trasmissione, molte riprese dirette e tutto il campionato di calcio. I giornali italiani, la cosa divertente, si stupiscono quasi scandalizzati che i dirigenti della TV jugoslava non credano ai quiz. Io posso capire lo stupore dei giornalisti italiani perché sapete, dalla metà degli anni 50 e per tutti gli anni 60 da noi il quiz ha imperato. E dice un giornalista, anzi una giornalista, la famosa Adele Gallotti, perché leggo che è lei che ha scritto questo articolo, aveva una penna formidabile, la Gallotti, aveva anche una grande ironia tagliente. Dice lei che questi jugoslavi hanno creato una serie di riviste a puntate, delle vere commedie musicali con gli stessi personaggi che ogni volta raccontano una storia nuova, una vicenda nuova. E c'è una serie, per esempio, che si intitola Le stazioni automobilistiche di servizio, che dicono avrà molto successo e che impiegherà i migliori comici del paese. C'è anche una seconda serie dal titolo tradotto in italiano con Viaggio Allegro, che è la storia di un capitano, un marinaio e una cuoca. Tutte le puntate si svolgeranno su una nave che viaggerà di porto in porto. Allora qua c'è il costo di un televisore, allora da 130 a 200 mila dinari, le ore di trasmissione sono solo 13 ore settimanali su 3 giorni, quindi per 4 giorni mandavano solo il monoscopio in Jugoslavia, e i centri di produzione sono 3, quelli di Zagabria, Belgrado e Lubiana. La trasmissione jugoslava più seguita, il telegiornale, manco a dirla, però si riesce con le antenne speciali a prendere anche la nostra RAI, la TV italiana. E dicono che in Jugoslavia il programma italiano più seguito alla RAI TV è Canzonissima.
È scritto nel libro segreto del nostro destino, noi soltanto e nient'altro che noi, 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 sempre, noi, per sempre, finché il cielo avrà una luce, finché il mare avrà una voce, finché un attimo di vita il cuore avrà. Noi sempre, noi per sempre, ce ne andremo verso il sole, sia nel bene che nel male, finché un'alba dalla notte nascerà ed il sol tornerà. Vita sì, io ti sognavo e sei qui, è stato come un miracolo. Strada dell'amore, nella gioia e nel dolore, finché strada dell'amore, nella gioia e nel dolore, finché un attimo di vita il cuore avrà. Sempre noi, sempre noi, per l'eternità.
Sapete qual è il cantante numero uno nelle hit parade e anche nei cuori delle ascoltatrici e degli ascoltatori in Italia in quel 1960? È un giovanissimo Tony Dallara, il leone degli urlatori. Pensate che addirittura la stampa scomoda 6 scrittori famosi, importanti, in quel 1960 per chiedere un parere sull'urlatore di Romantica dopo il successo colto al 10° Festival di Sanremo. Quindi Tony Dallara in quel 60 non è solo il re della musica leggera italiana, ma è diventato un vero e proprio fenomeno di costume. Ad esempio Mario Soldati dice: lo conosco questo Dallara, la sua estensione di voce non può sostenerla se non con delle grandi mangiate, addirittura. Un tipo come lui l'ho incontrato a Finale Emilia durante il mio giro alla ricerca dei cibi genuini. Era un maresciallo dei carabinieri, finché non si era rimpinzato di agnolotti raso fino alla gola non riusciva a cantare. Ma dopo, che voce! Ah, preciso, era un fumatore di sigaro. Per me questo è molto importante. Addirittura Salvatore Quasimodo, sapete cosa dice? Dice: lo scomodano per chiedergli un parere. Dice: Dallara chi è? Io non so niente di canzoni e nemmeno di calcio o di ciclismo. Tutto quello che dicono che io dico non è vero. Di quelle cose lì, calcio, canzoni e ciclismo, non so niente di niente. Io non me ne occupo. Modugno è venuto a casa mia e si è preso dei miei versi. Se poi li ha musicati è affar suo e basta. Di Tony Dallara non ne so nulla e non ne voglio sapere nulla. No, non voglio saperne. Pierpaolo Pasolini invece dice: Tony Dallara è un tipo di lombardo molto cispadano, comunque un settentrionale. Non gli farei fare certamente un film in romanesco perché non è un tipo da ragazzi di vita. Gli scriverei semmai i versi per le sue canzoni, alla maniera dei ragazzi milanesi. Elio Vittorini dice invece: non posso parlare di Dallara con molta cognizione di causa, ho ascoltato Dallara cantare e mi è piaciuto, il resto lo so solo per sentito dire. Posso dire però che Dallara mi sembra un uomo di rottura, ha dato il via ad un movimento di avanguardia e questo lo rende interessante. Alberto Moravia dice che non bisogna mai prendere nulla sotto gamba, nemmeno i cantanti di musica leggera, anche se qualche volta esprimono delle scempiaggini e forse qualche altra volta no. Bisognerebbe ascoltarli per dirlo. Io non ho mai sentito un cantante di Sanremo e non ho mai sentito quindi neanche Tony Dallara. Infine abbiamo Giuseppe Marotta, che dice: bisogna secondo me tenere presente che Dallara non gode i vantaggi televisivi di un Gio Sentieri, ad esempio, che ha un viso espressivo, simpatico, fervido. Pur tuttavia Dallara piace. Beh sì, così terminava Marotta. Allora ascoltiamolo, Tony Dallara, che nel 60 insieme al piccoletto nazionale Renato Rascel arriva al primo posto di Sanremo con Romantica.
Prima canzone in classifica, Romantica, con l'orchestra Angelini canta Tony Dallara.
Che si ispira ad una stella, bambina mia, sono l'ultimo inguaribile malato di poesia e voglio bene a te perché sei come me,
romantica. Tu sei romantica. Amarti un po' più nella semplicità, nell'irrealtà di un'altra età. Tu sei romantica, amica del cuore, che cercano lassù un po' di sol, come fai tu. Tu sei la musica che ispira la
Se prima durante il corso del programma abbiamo parlato di Fred Buscaglione, della sua voce e della sua morte, dobbiamo ricordare anche un nome che forse non tutti oggi hanno in mente, quello di Fatima Robbins, che era la sua amatissima moglie. Fatima Robbins aveva anche una splendida voce. Oggi tutti ci ricordiamo di Fred, ma forse solo proprio i cultori della materia si ricordano di Fatima Robbins. Dopo la morte di Fred, lei non si dette per vinta, dovette superare molte difficoltà, ma continuò ad andare a cantare in giro per il mondo, conosceva le lingue, era una persona molto dinamica, molto bella e anche molto colta. Io vorrei farvi riascoltare la voce di Fatima in questa sua canzone, accompagnata dall'orchestra diretta da suo marito Fred Buscaglione. Eccola qua, Fatima Robbins.
La mia vita ti darò. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti, le tue mani fra le mani stringere ancora. Il mio mondo, tutto il mondo sei per me. A nessuno voglio bene come a te. Ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò, come prima, più di prima, t'amerò.
Come prima, più di prima, t'amerò. per la vita, la mia vita ti darò.
From the moment I saw you, I was enraptured. Every moment after that, I lived in the clouds. For the first time, yes, the first time I can thrill. For the first time, I love you and always will. You're the first one, yes, the first one. You're my one and only one. For the first time, for the first time, I'm in love. For the first time, for the first time, I'm in love.
Guai e disgrazie per Fulvia Colombo, la signora della televisione italiana, la prima annunciatrice della Rai TV, scompare dai teleschermi e deve affrontare un grave problema di salute, un grave esaurimento nervoso. Se ne occupano il Corriere della Sera, La Stampa, se ne occupano un po' meno i quotidiani romani, ma se ne occupano tutti quanti i rotocalchi. Ad esempio c'è anche il giornalista Renzo Tramite che per il settimanale Illustrato Settimana Radio TV fa un lungo articolato servizio su il triste destino di Fulvia Colombo. Dice: la popolarissima presentatrice della televisione dagli studi milanesi è scomparsa dal video da alcuni mesi, è stata gravemente malata e solo ora va riprendendosi nella speranza di tornare presto al suo lavoro. Allora, fra le varie cose, perché l'articolo è lungo, vi leggo questo. La ragazza aveva sempre mangiato poco e con fatica. Era cresciuta bella e sana, ma la mamma non l'aveva mai vista accostarsi alla tavola con il piacere del cibo. Poi il lavoro, l'estenuante corsa per terra, per cielo e per mare, inseguendo i suoi impegni di presentatrice richiesta ovunque in tutti i paesi d'Europa, perché spigliata, intelligente, lesta nel parlare e nel sorridere a tono. E poi i contrattempi, gli ostacoli, i dispiaceri, certo, le delusioni sentimentali che sono il corredo inevitabile di una bella donna. Ma ecco, forse il vero inizio del male si poteva addebitarlo all'aprile scorso, quindi all'aprile del 59, perché qui siamo nel 60, quando Fulvia Colombo dagli studi di Milano fu chiamata agli studi di Roma per sostituire come annunciatrice la Gambineri ammalata. Forse a Roma mangiò qualcosa che era veleno per il suo fisico già provato. Tornò a Milano nella casa di via Castelvetro e disse alla mamma: sostituisco una malata e mi ammalo anch'io. Poi andarono al mare l'estate scorsa. L'annunciatrice aveva già perduto il peso che dava armonia alle sue forme. Da 62 kg era discesa a 56. In novembre non aveva neppure la forza di reggersi in piedi. Era scesa al di sotto dei 50 kg. Fu a quel punto che il professore, chiamato al suo capezzale, dettò il doveroso allarme. Cominciarono a trascorrere giorni silenziosi. Fulvia fu ricoverata in una clinica nella quiete di Laveno, a Specchio, sul Lago Maggiore. Ed è là che Fulvia si riprenderà in attesa di ritornare al suo pubblico che mai la dimentica e la sommerge di lettere di affetto e di auguri di pronta guarigione. Sui giornali, proprio sui giornali, sui quotidiani, nelle notizie dall'interno, c'erano in quei mesi del 1960 sempre delle cose che oggi farebbero sorridere, riguardanti il problema delle annunciatrici negli studi Rai di Corso Sempione a Milano. Perché? Perché con la Fulvia Colombo ammalata e non si sapeva quando sarebbe tornata, e con la Marisa Borroni, l'annunciatrice numero 2, che si era sposata e che stava per diventare mamma, a Milano servivano annunciatrici. Vi leggo ad esempio questo trafiletto che dice: la TV milanese cerca affannosamente nuovi volti, nuovi sorrisi per il suo pubblico. Non si tratta di un compito facile. Nella capitale, a Roma, sono state avanzate proposte di trasferimento, ma le annunciatrici degli studi Rai di Roma hanno risposto picche. Stanno troppo bene dove stanno, a due passi dal mondo del cinema, che è sempre una grande calamita. Un recente corso per annunciatrici ha messo in luce 5 belle ragazze, 3 le abbiamo già viste, sono Aba Cercato, che però si è sposata adesso, Grazia Cardini e Lilli Lembo. E le altre 2? Sono in naftalina? No, le altre 2 sono in castigo, sentite che cosa divertente. Come si usa a fare a scuola? Assumendole per il corso, la Rai TV aveva fatto promettere loro che almeno una delle 2 avrebbe accettato un incarico agli studi di Milano. Allora dissero di sì, ma oggi rifiutano, nicchiano, tergiversano. Pensate, sembra addirittura che la Rai sia arrivata al punto di offrire un buon posto fisso di lavoro a Milano anche al padre di una delle 2 ragazze. Basta che accetti di venire a Milano a far l'annunciatrice. Cioè, vi rendete conto? Oggi non succederebbe più così, eh? Allora, per riuscire ad avere un'annunciatrice, la Rai offriva un posto di lavoro anche a suo padre, purché si trasferissero a Milano. Specchio dei tempi, ascoltiamo un po' di musica, dai.
Abbronzate tutte chiazze, pelli rosse un po' paonazze, son le ragazze che prendono il sole. Ma ce n'è una che prende la luna, tintarella di luna, tintarella color latte, tutta notte stai sul tetto, sopra il tetto come i gatti, e se c'è la luna piena, tu diventi candida, tintarella di luna. Tintarella color latte, ti fa bianca la tua pelle, ti fa bella tra le belle, e se c'è la luna piena, tu diventi candida. Tin tin tin, raggi di luna, tin tin tin, baciano te al mondo nessuna è candida come.
Amiche ed amici, vi ricordate che in apertura di programma vi ho fatto una domanda? Perché in quel 1960 agli inglesi non sono piaciute le canzoni di Sanremo? Ora vi do la risposta. Risposta a firma di Federico Molinari, che in quel 1960 scrisse un articolo su questo problema. Dopo un periodo di diffidenza, anche l'Inghilterra aveva finito nel 58 e 59 per dare importanza alla manifestazione ligure. Quest'anno, 1960, però, dopo i formidabili successi di Volare e Di Piove, la delusione ha colto tutti alla sprovvista in Inghilterra. L'opinione più diffusa è che lo standard del festival di quest'anno sia stato senz'altro inferiore a quello dell'anno scorso e che l'esito delle varie composizioni sia stato affidato più alla personalità degli interpreti che non all'effettivo valore delle canzoni stesse. Alcuni hanno poi detto che è stato un festival di Sanremo che ha sacrificato o dovuto sacrificare agli interessi commerciali la spontaneità e il talento rivelati nelle edizioni precedenti. Altri quindi hanno espresso la palissiana opinione che non sempre, purtroppo, si possono avere un Volare o un Ciao Ciao Bambina. Può anche accadere, hanno specificato alcuni telespettatori inglesi, che un cantante inglese cerchi subito tra le 20 canzoni di Sanremo quella più adatta ai propri mezzi, lanciandola per proprio conto, come ha fatto ad esempio la beniamina del pubblico Marion Ryan, che oggi in Italia nessuno ricorda, ma che era una numero uno in Inghilterra in quel 1960, che era venuta in vacanza a Capri, aveva sentito per la prima volta in vita sua Ti dirò e l'aveva messa in repertorio, aprendole la strada del successo. Torniamo però a Sanremo, chiudiamo con una nota di ottimismo e cavalleresco riconoscimento dei meriti della canzone italiana, dopo aver riportato alcune delle amare riflessioni inglesi sull'esito dei festival. Il direttore di una delle più importanti organizzazioni inglesi per la vendita di dischi, in una posizione cioè che gli consente di conoscere bene il polso e i gusti del suo pubblico, ha dichiarato alla stampa italiana: non preoccupatevi se da Sanremo non dovesse questa volta arrivare niente, ne avete tanta di bella musica in Italia che il pubblico inglese la ama tantissimo e anche quest'anno, quale che sarà la canzone prescelta, avrete senz'altro il vostro solito e meritato grande successo nelle vendite dei 45 giri qui in Gran Bretagna. E con questo chiudiamo la trasmissione di oggi, siamo stati dietro le quinte dell'anno 1960 con la nostra rassegna stampa del passato intervallata da un pochino di musica, abbiamo fatto la nostra chiacchierata confidenziale ed un'altra ci aspetterà fra 7 giorni, quindi io vi invito ad unirvi a noi per il nostro prossimo viaggio dietro le quinte del Novecento, ci risentiamo allora fra una settimana, ma nel frattempo io vi auguro un buon proseguimento d'ascolto con tutti i programmi che verranno dopo di noi. Ciao a tutti, statemi bene, vi abbraccio.
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo. Magic moments, memories we've been sharing. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride. The way that we hugged to try to keep warm while taking a sleigh ride.